La Bibbia è sempre quella nella sua matrice, però ha bisogno di almeno due sussidi fondamentali che l'accompagnano. Da un lato ha bisogno innanzitutto della traduzione. Sembra una banalità, ma è una cosa fondamentale la traduzione, dato che non tutti riescono a leggere l'originale nelle tre lingue fondamentali che sono l'ebraico, il greco, soprattutto per il Nuovo Testamento, e poi la piccola parte in aramaico. Quindi la traduzione naturalmente deve essere ininterrottamente rifatta, perché la lingua muta. E anche perché non si può soltanto trasferire materialmente un testo da una lingua nell'altra, bisogna anche riuscire a renderne, come si suol dire, l'equivalenza formale, cioè anche il contenuto in maniera corretta. Dall'altra parte, però, dobbiamo anche ricordare che esiste un altro sussidio fondamentale, che è quello, diciamo, della tradizione. Io intendo tradizione nel senso più lato del termine, non solo la traduzione, ma anche la tradizione, cioè l'interpretazione del testo. E l'interpretazione vuol dire, prima di tutto, risalire alle origini per riuscire a capirne i contenuti fondamentali, e dall'altra parte, dall'origine, venire alla periferia, cioè i nostri giorni, per trasmettere quel messaggio in modo comprensibile all'uomo di oggi, ma anche per il credente, perché esso sia lampada per i suoi passi nel cammino della vita. È per questo che la tradizione ha anche una dimensione ecclesiale.
Ci sono alcune nuove traduzioni di passi celebri della Bibbia che meritano di essere citate, che lei vuole ricordare, e che significato hanno per i fedeli?
Dunque ci sono, se prendiamo come punto di riferimento il testo attuale, la traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, che viene adottata un po' da tutte le nuove Bibbie che vengono presentate, con i nuovi commenti, possiamo far notare che sono state considerate soprattutto due dimensioni, due aspetti. Innanzitutto, da un lato, si è cercato di rendere stilisticamente più fluido il testo, si è cercato in qualche caso di adottare una traduzione che fosse letterale quando essa è necessaria, in altri casi un po' più libera per rendere meglio il valore. Si è anche però operato in modo tale da correggere alcune imperfezioni che avevano le edizioni precedenti, ritoccare anche coi contributi dell'esegesi alcuni punti significativi. Faccio solo un esempio ribadito spessissimo: noi lasciamo ancora il Padre Nostro nella liturgia, nella sua formula tradizionale, e quindi abbiamo ancora quell'espressione che tante volte suscita qualche difficoltà: non ci indurre in tentazione. Ora la versione della CEI nuova, questa nuova versione, ha per esempio non abbandonarci nella tentazione, che è alla fine il significato più profondo dell'espressione, anche se letteralmente la traduzione non ci indurre in tentazione è corretta.
Questa nuova edizione della Bibbia ha anche un apparato di note, di spiegazioni e commenti al testo particolare. Ecco, qual è il motivo di questa scelta, e vuole un po' descriverci come è costruita dal punto di vista editoriale?
La Bibbia che è stata proposta adesso dall'edizione San Paolo è intitolata, ha avuto un titolo sulla base di una celebre frase del Vangelo di Giovanni pronunciata da Cristo: io sono la via, la verità e la vita. E le dimensioni sono appunto queste tre. La via innanzitutto sarebbero le note di tipo teologico pastorale che indicano il significato profondo magari di un brano, il suo incidere anche nell'interno dell'esistenza quotidiana del credente o comunque anche nell'interno della cultura. Il secondo termine, via verità, verità sono le note più specificamente esegetiche, cioè che cercano di spiegare il senso originario del testo, soprattutto in alcuni nodi piuttosto ardui per l'espressione semitica usata, per la concezione che è presente nel testo biblico, dato appunto che la rivelazione biblica è una rivelazione storica, quindi legata a una cultura, a un tempo, a un linguaggio, a uno spazio, a espressioni che sono datate anche. Terzo elemento è via, verità e vita. Vita si indica come vita la liturgia e difatti ci sono delle note che ricordano che alcuni testi vengono, molti testi biblici vengono letti anche nella liturgia, dove acquistano un colore e un sapore differente. Per esempio pensiamo alla grande sapienza divina che è celebrata nella Bibbia, che è la sapienza di Dio, diventa nella teologia ad esempio anche la rappresentazione del Cristo stesso, verbo di Dio, la sapienza di Dio incarnata, però diventa nella liturgia, ad esempio, la celebrazione di Maria. È un assedio, tra virgolette, al testo da più punti di vista.